radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi.
Nel V secolo avanti Cristo, un pugile chiamato Scopa celebrò una sua vittoria e ingaggiò un poeta, che si chiamava Simonide Liceo, per scrivere un poema, un inno, che celebrasse questa sua vittoria. Il pugile però non fu molto soddisfatto del risultato del poeta, perché due terzi della composizione poetica, in realtà, invece di parlare delle sue imprese pugilistiche, erano dedicate a Castore e Polluce, ai due dei dell'antichità. E allora il pugile decise di pagare soltanto un terzo del pattuito al poeta e gli disse, insomma, per gli altri due terzi vai dagli dei che ti pagheranno loro, no, visto che hai parlato di loro. Poi si fece il banchetto per la vittoria e ad un certo punto di questo banchetto il poeta fu chiamato fuori da un giovane che gli disse che c'erano due signori che lo aspettavano fuori dalla porta. Lui andò e mentre era fuori la stanza crollò. Naturalmente crollò su tutti gli invitati, morirono tutti, è inutile dire che i due signori che aspettavano il poeta erano Castore e Polluce, che erano venuti a premiare il poeta e a punire il pugile e a tutti i suoi amici. Perché raccontiamo questa storia? Ma perché Simonide rimase fuori, naturalmente molto felice di essere sopravvissuto, arrivarono quelli che oggi chiameremo gli inquirenti, i parenti anche delle vittime, volevano sapere chi c'era a questa festa. E Simonide pensò e riuscì a ricostruire perfettamente chi c'era alla festa, semplicemente ricordandosi di come erano disposti intorno al tavolo. Cioè si accorse di una cosa importante, cioè che per ricordare è interessante e utile fare delle associazioni visive. Ciò che si vede attraverso delle immagini effettivamente si ricorda meglio. Scoprì quelli che in realtà oggi si chiamano i luoghi della memoria, in greco il luogo si chiamava topos e quindi quelli furono chiamati i topoi della memoria, che poi ispirarono varie opere dell'antichità che si chiamavano i topici. Lo stesso Aristotele scrisse un'opera chiamata Topica, ma in realtà molti dei retori romani, Cicerone ad esempio, Agostino, o degli scolastici, Tommaso d'Aquino e Alberto Magno, o degli ermetici rinascimentali, molto noti, Giulio Camillo, Giordano Bruno, scrissero opere di questo genere, cioè un'arte della memoria fatta attraverso le immagini. Cioè l'idea che poi oggi naturalmente la pubblicità ha usato e possiamo anche dire abusato, cioè cercare di usare le immagini, come si insegna nella scienza della comunicazione, per far ricordare le cose. La famosa pubblicità. C'è però un altro modo di ricordare, che è un modo che passa attraverso una via un po' diversa, non è la via delle immagini, ma è la via dei diagrammi. È la via che si rifà a un personaggio interessante, singolare, che si chiama Raimondo Lullo. Lullo era in realtà un logico che decise ad un certo punto di andare a convincere, a convertire gli infedeli portandogli la logica. Scrisse un grande libro che si chiamava La Ars Magna, la grande arte, e l'idea dell'Ars Magna, che poi fu influentissima attraverso i secoli e che portò, o fu una delle progenitrici della logica matematica, la Ars Magna era per l'appunto un tentativo di ricordare, non facendosi delle immagini delle cose ricordate, ma andando a scomporre i concetti che si vogliono ricordare in cose più semplici e poi ricomporli come se fossero delle ruote dentate, come se fossero dei meccanismi, e sto usando queste parole non a caso, ma proprio perché nell'Ars Magna di Lullo c'è in nuce, c'è il seme di quelle che poi divennero le macchine calcolatrici e che oggi sono poi diventati niente meno che i calcolatori che tutti noi abbiamo sul tavolo, nell'ufficio o negli studi. Su che cosa si basava la Ars Magna di Lullo, questo metodo per ricordare le cose non passando attraverso le immagini, ma passando attraverso, potremmo dire oggi noi, le forme geometriche o i numeri aritmetici? Ricordiamoci anzitutto che queste dicotomie, cioè i due modi di ricordare, sono dicotomie che anzitutto non sono contrapposte una con l'altra. Se prendiamo una famosa opera di Giordano Bruno, Le ombre delle idee, in realtà troviamo sia le immagini che i diagrammi, sono due modi complementari in realtà di metterle insieme. Anche nella religione, ad esempio, che ha ovviamente bisogno di far ricordare tutto ciò su cui si basa la fede, questi due metodi vanno di pari passo. Per esempio il metodo delle immagini è caratteristico del cristianesimo. Tutti noi, basta che entriamo in una chiesa e vediamo queste traduzioni visive, artistiche, iconografiche del messaggio evangelico attraverso statue, quadri che fanno poi parte, tra l'altro, dell'arte occidentale. Se invece entriamo, invece che in chiese appunto cristiane, entriamo in moschee oppure in sinagoghe ebraiche, ecco che scopriamo che le altre due religioni monoteistiche, l'ebraismo e l'islam, hanno scelto l'altro metodo per ricordare, cioè invece di rappresentare figure di esseri viventi o figure di paesaggi o di animali o di fiori, ecco che rappresentano attraverso forme geometriche. Chi di voi ha visto l'Alhambra, per esempio, si ricorderà di queste intricate figure geometriche che si trovano su tutte le pareti di quel meraviglioso esempio di arte moresca. Ed ecco che c'è quest'altro modo: il primo, il modo del cristianesimo, era il metodo delle immagini, il modo invece ebraico ed islamico è il metodo delle forme. Anche nel buddismo tibetano, per esempio, c'è la stessa dicotomia. I mandala, ad esempio, sono dei percorsi raffigurati in maniera geometrica che permettono di ricostruire una mappa che dovrebbe guidare l'iniziato verso la via della meditazione per arrivare poi allo scopo finale, che è quello dell'illuminazione. Dall'altra però invece ci sono questi yantra, ed ecco che i mandala, che sono visivi, e gli yantra, che sono invece geometrici, rappresentano un po' le due vie dell'arte della memoria. Stiamo soffermandoci su quest'arte della memoria perché in realtà qui si trovano i semi, come dicevo prima, della moderna logica. In che modo? Beh, bisogna fare un passo indietro per capire come la matematica e la logica possano influire in quest'arte della memoria e ricordare, per esempio, che i greci, come d'altra parte anche gli ebrei, non avevano dei segni particolari per scrivere i numeri. I greci avevano un alfabeto, ovviamente, un alfabeto fatto di 24 lettere, gli ebrei ne avevano uno loro, fatto di 22 lettere, e entrambi questi alfabeti furono ampliati fino a un sistema di 27 segni. Il motivo per cui si usavano 27 segni era che le prime 9 lettere dell'alfabeto venivano usate anche per indicare i numeri dall'1 al 9, le seconde 9 lettere dell'alfabeto venivano usate per indicare le decine da 10 a 90, e le terze 9 lettere dell'alfabeto, appunto ampliato fino a 27, servivano invece per le centinaia da 100 a 900. E allora ecco che ci fu questa possibilità di scrivere i numeri attraverso delle lettere. Cioè, in altre parole, quello che era la rappresentazione di un numero in Grecia o in Israele era semplicemente una parola. Allora le parole si potevano leggere in due modi, potevano essere parole oppure numeri, ed ecco che c'era questo doppio senso, questo doppio livello: si potevano interpretare gli stessi simboli da una parte come simboli linguistici e dall'altra parte invece come simboli numerici. E fu di qui che partì quella che fu la grande arte di Lullo, come vedremo tra un momento. Stavamo dicendo che per i greci e per gli ebrei dell'antichità non c'era un modo per rappresentare direttamente i numeri, ma lo si faceva attraverso le lettere di un alfabeto ampliato, e qualunque numero era dunque una parola. E viceversa, naturalmente, qualunque parola poteva anche essere interpretata come numero, ed ecco che di qui partì un'arte che poi venne chiamata gematria e anche a volte Kabbalah, no? Era un tentativo di identificare le parole e i numeri, passare dai numeri alle parole, dalle parole ai numeri, in un andirivieni di interpretazioni multiple. Prendete per esempio la prima frase della Bibbia: in principio Dio creò il cielo e la terra. Si può scriverla per esempio in ebraico, però in ebraico si può leggere questa frase come se fossero dei numeri, su questi numeri si possono fare delle operazioni, si ottengono altri numeri, si ritorna a delle parole, ed ecco che incomincia, si dà origine a un andirivieni di interpretazioni e di ermeneutiche che permettono di ovviamente andare lontano. Lullo, nella sua Ars Magna, che pubblicò nel 1274, usò per l'appunto un metodo analogo. L'idea fu quella di scomporre le nozioni linguistiche arrivando alle componenti semplici, assegnare dei numeri a queste componenti e poi ricomporre questi numeri in maniera tale da arrivare di nuovo a numeri complessi che corrispondevano alle nozioni complesse. Quindi un doppio processo di andirivieni, prendere nozioni complesse, scomporle in quelle semplici, assegnare dei numeri alle nozioni semplici e poi ricostruire dei numeri complessi per le nozioni complesse, che è quello che oggi fanno esattamente i computer. Tutto ciò che noi scriviamo sul computer, sulla tastiera, viene tradotto in numero, sui numeri si fanno delle operazioni e poi queste operazioni riproducono dei numeri che vengono ritradotti di nuovo in concetti. Quest'idea di Lullo fu naturalmente un'idea molto proficua e soprattutto acquisì la sua vera valenza, la sua vera importanza quando finì nelle mani di un personaggio singolare e straordinario, dopo qualche secolo naturalmente, personaggio che si chiamava Leibniz. Leibniz scrisse nel 1666, notate tra l'altro il numero, cioè che è fatto da un 1 e da 3-6 diabolici come il numero della bestia, scritti dopo di essi. Nel 1666 Leibniz scrisse un'opera che si chiamava L'arte combinatoria. Di nuovo ritorna la parola arte, come già nella Ars Magna di Lullo, e questa volta l'arte combinatoria è non più un pastrocchio come quello appunto che faceva Lullo, in cui si mettevano dentro cose serie e ciarlatanerie, ma è un tentativo diretto questa volta di assegnare, di ridurre il pensiero all'aritmetica, cioè di trovare una rappresentazione matematica del pensiero, delle regole del pensiero, e di poter fare un calcolo che corrispondesse alla logica. Cioè l'idea di Lullo, ancora molto confusa, diventa invece chiarissima nell'opera di Leibniz. Il tentativo è: traduciamo i ragionamenti, traduciamo le proposizioni in calcolo. E allora il motivo di tutto questo è perché, come diceva Leibniz, quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione tra due filosofi di quanto non ce ne sia fra due calcolatori. Sarà sufficiente infatti che essi, filosofi, prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente, chiamando se vogliono a testimone un amico, calcolemus, calcoliamo. Cioè l'idea di Leibniz era di ridurre il pensiero a un calcolo, e fu quest'idea grandiosa, partita su basi un po' traballanti per l'appunto dall'arte della memoria, che poi si incarnò in quella che oggi è diventata niente meno che l'informatica moderna. Il sogno di Leibniz, al quale abbiamo accennato pochi minuti fa, era quello di riuscire a fare una teoria matematica del ragionamento logico, cioè ridurre a un calcolo, addirittura un calcolo algebrico su numeri, ciò che sono i ragionamenti invece fatti su proposizioni. L'idea era quella alla quale abbiamo accennato, che derivava naturalmente da origini molto lontane, dalla gematria, dalla cabala, dal fatto addirittura che i greci e gli ebrei rappresentassero i numeri attraverso lettere e quindi che le lettere si potessero leggere come numeri. E però Leibniz non fu soltanto un sognatore, non soltanto propose di realizzare questo grande sogno di tradurre in matematica il ragionamento, cioè di tradurre in matematica la logica, ma fece anche i primi passi. Abbiamo detto che uno dei grandi risultati di Aristotele nell'Organon era stato lo sviluppo di una teoria del sillogismo, ed ecco che Leibniz, verso la fine del 600, verso il 1686, riuscì a trovare un vero e proprio algoritmo, un calcolo per verificare la validità dei sillogismi. Era un calcolo molto semplice, tra l'altro, una specie di uovo di Colombo, poiché nei sillogismi c'è una premessa, anzi ce ne sono due di premesse, e c'è una conclusione. Leibniz rappresentò le due premesse e la conclusione come se fossero dei cerchi, e attraverso il fatto che tre cerchi si possono mettere insieme, come si fa ad esempio in quello che viene chiamato il nodo Borromeo, che simboleggiava nei tempi antichi l'amicizia delle famiglie Borromeo, Visconti e Sforza, si mettono questi tre cerchi sovrapposti uno sull'altro, si creano in questo modo sette zone possibili di intersezione, e a seconda di come si colorano queste zone e in base a come sono fatte le premesse, si vede come sono colorate le zone che corrispondono alla conclusione. Detta così, naturalmente senza supporto visivo, la cosa non è facile da capire, ma è molto semplice e fu veramente, come dicevo, un uovo di Colombo. Cioè Leibniz riuscì a ridurre l'intera logica aristotelica a un vero e proprio calcolo. Cioè tutta la complessità di quelli che erano stati gli analitici primi, la grande opera di Aristotele, che studiata nel modo in cui l'aveva rappresentata Aristotele era un grande risultato di ragionamento, però molto complicato, ecco che nelle mani di Leibniz diventa veramente un giochetto per ragazzi. Si vuole vedere se uno dei 256 possibili sillogismi è valido oppure no, si fanno tre cerchietti, li si colorano, si guarda e si dice sì o no. Cioè veramente un procedimento meccanico che sarà l'antesignano di quello che, come abbiamo accennato poco fa, diventerà poi l'informatica moderna. Ma naturalmente Leibniz ebbe anche tanti altri sogni, questi sogni sono associati a delle espressioni come la caratteristica universale, oppure il calcolo raziocinante. L'idea di Leibniz fu non soltanto di descrivere la teoria del sillogismo aristotelico e di meccanizzarla attraverso i cerchi Borromei, come abbiamo detto, ma addirittura di scrivere, di trovare una lingua universale nella quale tutti i concetti scientifici di ogni scienza possibile, tra cui di quelle già sviluppate all'epoca, ma anche di quelle future, fosse esprimibile. Cioè l'idea di Leibniz fu, certo, noi dobbiamo ridurre il ragionamento a un calcolo, però dobbiamo anche trovare un linguaggio così generale, così potente, così esteso, che permetta di descrivere, di esprimere tutte le possibili scienze presenti, passate e future. Ed ecco che allora lo sviluppo di questo calcolo raziocinante, di questa caratteristica universale, diventerà l'obiettivo di quella che sarà l'odierna logica matematica, un obiettivo che possiamo già anticipare, anche dovuto al fatto che appunto ciascuno di noi ha un computer o ha visto perlomeno un computer, un obiettivo che sarà completamente raggiunto e soddisfatto nel Novecento.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.